Ringraziamo il professor Salvini, il cui intervento ha l'indubbio merito di riportarci a un aspetto che è estremamente importante e suggestivo, cioè quella che è l'influenza. Avevamo parlato inizialmente dei fattori sociali e culturali, ecco che quindi come noi percepiamo il nostro corpo, come noi percepiamo il nostro vissuto psichico è frutto chiaramente di una costruzione, è frutto di sistemi simbolici. Perché questo è estremamente importante? Intanto ci dovrebbe dare una visione di maggior umiltà e anche una visione di maggior apertura. Noi non siamo possessori di una verità indiscussa. Il professor Salvini prima citava l'esperienza di un monaco zen. È estremamente interessante pensare come nelle culture, nelle filosofie orientali, questa separazione tra mente e corpo non è mai esistita sostanzialmente, ed è anche interessante come un certo tipo di sviluppo delle filosofie orientali porti addirittura a superare quello che è il nostro problema principale, che è il problema dell'autostima, che è un termine quasi sconosciuto, e c'è una relazione con il corpo. Non mi sembra che là esistano dei disturbi del comportamento alimentare, perlomeno in certi aspetti. E questo ci fa capire come noi tutti abbiamo da imparare anche da sistemi culturali diversi, e non irrigidirci in alcuni dogmatismi che certamente non hanno fatto bene al progresso dell'umanità. Grazie ancora al professor Salvini. Professor Canestrari, prego.
Dunque, volevo brevemente riferire di una ricerca fatta qualche anno fa, molto semplice, perché voleva indagare la percezione del corpo nei ragazzi. Quindi, approfittando della collaborazione degli insegnanti, veniva consegnato un questionario ai ragazzi perché indicassero quali parti del corpo non piacevano. E questi ragazzi avevano l'età di 7, 8, 9, 10, 11 anni, vale a dire della terza infanzia, e poi ragazzi adolescenti, vale a dire dai 14-15 anni ai 17-18. Analizzando i risultati, vediamo che i fanciulli di 6, 7, 8, 9 anni, 10 anni, non si lamentavano del proprio corpo. C'era qualcuno che indicava, vero, qualche lamentela, ma la grande maggioranza non indicava parti del corpo che non andavano bene, eccetera. Passando a esaminare gli elaborati degli adolescenti, si vedeva che non andava bene niente, per cui l'elenco delle parti del corpo era più vario: la pelle, i capelli, le orecchie, la fronte, la dimensione degli arti superiori, degli arti inferiori, per i maschi la dimensione del pene, per le donne, vero, il volume dei seni, e via dicendo. Non andava bene niente. E allora si trattava un po' di interrogarsi sulla ragione per cui per gli adolescenti non andava bene. E naturalmente, conoscendo le classiche ricerche sull'adolescenza, sappiamo che l'adolescenza, quando avviene l'adolescenza, perché qualche volta non avviene, ma avviene più tardi, o non avviene mai purtroppo, e quando avviene l'adolescenza, le nostre conoscenze classiche dicono che l'adolescenza è caratterizzata da conflitti. Conflitti che riguardano l'aspetto fisico, di cui poi parleremo in dettaglio, conflitti relativi all'aspetto affettivo, vale a dire all'emozionalità, al fatto che in qualche modo questa affettività si problematizza con l'incontro con l'altro sesso, per cui in qualche modo, no, si fanno esplorazioni da parte degli adolescenti maschi nei riguardi delle femmine, magari ritornano nel gruppo dicendo una medaglia, sono stato, ho fatto qualche cosa, eccetera, mentre le ragazze, è vero che ricevono queste esplorazioni, fra di loro dicono, ma io gliel'ho fatta pagare, l'ho rifiutato. Insomma, questo scambio, che è la problematica di carattere affettivo, e poi sappiamo, sempre dalle ricerche classiche, che i conflitti riguardano anche l'aspetto intellettivo, perché mentre il fanciullo, la mente del fanciullo, è vero, è subordinata a quello che vede, a quello che vede percettivamente, quindi è un pensiero di tipo concreto, quindi non ci sono problemi, perché il concreto è lì, per cui se noi chiediamo, è vero, a un fanciullo, diciamo, Garibaldi ha vinto Calatafimi, e lui dice, ma Garibaldi ha vinto Calatafimi, e voi, presente, concreto, guida la mente del fanciullo. E invece nell'adolescenza non è più il presente concreto che guida la mente, ma è la categoria della possibilità. Per cui se facciamo la domanda, Garibaldi ha vinto, credo io, l'adolescente dice sì, ma se avesse perso, ecco che il regno della possibilità si fa talmente ampio e che crea dei conflitti, perché la categoria della possibilità è in qualche modo include anche la logica, per cui l'adolescente che scopre con euforia la logica si domanda, ma perché la logica non viene attuata? Perché quando facevo queste ricerche c'era la fame nel Biafra, ma perché non si risolve la fame nel Biafra? Logicamente basta mettere una lira ciascuno e noi realizziamo la soluzione del problema. Non sa l'adolescente, li imparerà dopo, quando diventerà, entrerà nel mondo adulto, che la logica non abita nel Parlamento, ma nel Parlamento, è vero, c'è lo scontro di interessi, di corporazioni, di gruppi di potere, per cui il Parlamento può solo gestire al meglio, ma non può, è vero, guidare logicamente. Naturalmente questo provoca una delusione nell'adolescente. Quindi ancora ulteriori problematizzazioni, ma puntando l'indice, dato l'argomento vero che abbiamo oggi affrontato, sul corpo, il corpo, abbiamo detto, non va bene niente. Non va bene niente. Perché? Quindi il corpo ospita, diciamo così, e che cosa ospita la lamentela del corpo? Probabilmente ospita questi conflitti. Perché il trasferimento, insomma, il conflitto psichico dà più fastidio, come è stato sottolineato. E allora il conflitto psichico, quando si deposita sul corpo, ha una soluzione, una pseudo-soluzione, perché può in qualche modo placarsi. E quindi noi vediamo che appunto tutte le parti del corpo vengono investite come deposito di questi conflitti. E naturalmente, piano piano, poi l'adolescente matura e si cominciano a realizzare dei disinvestimenti e quindi il conflitto poggiato sull'aspetto fisico si dilegua e viene quindi a galla il conflitto sottostante al deposito fisico, che molto spesso è di carattere sessuale. cioè quando noi nell'adolescenza diciamo che c'è il ritorno dell'Edipo, no? Vuole dire il ritorno di fantasie, no? Erotiche, molto inconsce naturalmente, nei riguardi del genitore dell'altro sesso, no? Per il maschio fantasie inconsce di carattere erotico verso la madre, e nella femmina fantasie erotiche nei riguardi del padre, naturalmente molto inconsce, molto profonde, cercando però di disotterare la origine di questi conflitti, diamo sollievo all'adolescente in questo. Però resta il fatto, e voglio concludere perché mi piace ascoltare poi quello che diranno i nostri interlocutori e il nostro pubblico, alcune volte invece questa fissazione sul corpo del conflitto psichico rimane e diventa una patologia molto grave. Guarda lì, la dismorfofobia. La dismorfofobia vuol dire che il soggetto fissa in una parte del corpo un conflitto che non riesce a smascherare. Ed è molto difficile anche la psicoterapia della dismorfofobia. Tant'è vero che dei miei colleghi qui a Bologna, dei chirurghi di chirurgia plastica, chirurgia estetica, eccetera, accorgendosi di questo, in quanto è vero, essendo andati dei clienti a dire il naso non mi piace, il seno, vero, mi piace, si accorgevano che non bastava la prima correzione del naso, ne voleva un'altra, poi un'altra ancora. E allora, naturalmente, messi sull'avviso da questa situazione, mandavano prima dallo psicologo per vedere che cosa poteva in qualche modo generare questa desiderio di ripetere interventi. Allora lo psicologo con qualche colloquio poteva insomma in qualche modo intravedere alcune simbologie, per cui il naso in un adolescente, no? Maschio poteva essere anche il pene, vuol dire non era tanto il naso che era offerto al chirurgo plastico il vero problema, ma era la sua sessualità, in qualche modo, ancora qui, il confronto con Edipo, che era il vero problema, che era naturalmente scaricato. E devo dire che aggredire psicoterapeuticamente il proprio è molto, molto difficile, perché questo trasferimento del conflitto psico nel corpo può servire, può essere molto utile, cioè è molto utile, e quindi ci troviamo di fronte al fatto se insistere troppo nel voler eliminare il sintomo può generare altri problemi molto più gravi. E adesso mi piace ascoltare il parere dei nostri dottori. Grazie.
Sì. Bene, grazie al professor Canestrari perché ha riportato la nostra attenzione, direi completando efficacemente gli interventi del professor Salvini e del professor Bruno, su un aspetto molto importante, il corpo come espressione di conflitto, ma c'è una cosa, segnalo molto importante quello che il professor Canestrari prima ci diceva. Vedete come effettuare poi un intervento di tipo psicoterapeutico non è mai certamente facile, perché non abbiamo a che fare solamente, questo è un po' anche l'epicentro del nostro discorso di oggi, no? Con un problema che è solamente di carattere intrapsichico, come il professor Bruno prima diceva giustamente, riguardo a quelli che sono i grossi problemi dell'autonomia, della separazione, della dipendenza, ma intervengono anche dei fattori di carattere socioculturale, perché prima, fino a 7-8 anni, questi ragazzi non hanno assolutamente il corpo, sono inquiete con il loro corpo e poi emergono questi problemi. Ci sono certamente anche, pensate un po' agli aspetti socioculturali, l'importanza della bellezza, del successo, del corpo visto come uno strumento proprio di affermazione. Ecco che certamente affrontare anche questi problemi non è mai certamente facile e richiederebbe proprio un approccio globale della società, una presa di consapevolezza di questa globalità dei problemi e della necessità di risolverli comunque sempre a un livello, a un livello integrato. Ho già visto che qualcuno, do subito la parola, quindi ecco, vedo che ci sono, benissimo, benissimo, prego, prego.
Allora,
chiedo scusa, c'era prima il signore, prego.
Io vorrei chiedere al professor Bruno se la nostra sofferenza sceglie dei canali preferenziali e se questo varia con le epoche.
Prego.
Sentiamo un giro di...
Io invece vorrei rivolgermi al primo oratore. Quando ha parlato di Caterina da Siena, di rimbalzo mi ha fatto venire in mente tutta la tematica che viene fuori dai libri di Teresa d'Avila, dove tutta l'elaborazione del binomio amore-psiche con tutti i passaggi graduali mi sembra molto interessante. Se lei, professore, poteva dire qualcosa in merito, magari facendo un confronto con Caterina oppure considerando Teresa a sé stante. Grazie.
Direi sentiamo un'altra domanda, poi iniziamo. Prego.
Grazie. Professor Bruno, abbiamo parlato di anoressia. Ecco, per quanto riguarda invece la bulimia, i problemi dell'obesità, ecco, abbiamo uno stesso approccio o completamente diverso? Ci sono delle...
Provo a rispondere. Parto prima da quella a cui non so rispondere, che è la seconda domanda, molto interessante. Perché non so rispondere? Perché conosco poco la storia di Santa Teresa. Per un certo tempo mi sono appassionato un po' alle vite dei santi, non perché sia particolarmente religioso, ma perché mi pare che, e qui vado un po' alla prima domanda anche, che il contesto... Cioè, come diceva anche Salvini in altre parole, tra l'altro mi fa piacere che abbia ricordato Musatti, che è stato il mio maestro, e lui aveva queste due anime, psicologico, psicoanalitico, e mi fa molto piacere questo. Non esiste un significato in sé, esiste un contesto, è il contesto che fa il significato. Il contesto culturale è il modo in cui le faccende personali e individuali si incontrano con il contesto culturale. È un ambito molto delicato, perché uno immagina, per esempio, che gli altri contesti culturali siano un tutto monolitico, e invece non è così. Allora, se uno da psicoanalista, per esempio, no? Come io mi sono formato, guarda la psicologia, pensa prima che ci sia una psicologia, poi scopre che ci sono 12 psicologie, non c'è una teoria della relatività, ci sono tante teorie della relatività, e noi facciamo fatica a mettere, più noi allarghiamo lo sguardo, più noi rischiamo la confusione. Sicché è vero che l'anoressia e la bulimia scelgono dei canali preferenziali, che sono questi corporei. Torno a dire, ancora una volta, insisto sul fatto, che più noi usiamo questa metafora, uno guarda dalla collina un fiume su cui deve, che deve guadare, e è solo da lontano che dice il guado migliore è più o meno lì. Ma questo non basta, perché quando va lì, nello specifico, vede che l'ansa del fiume è fatta in un modo, che la corrente lì è fatta in un altro, che qui è più scivolosa, che qui ci sono più sassi, ci sono più sabbia. Quindi noi dobbiamo, però se abbiamo solo questa visione da vicino, non guardiamo la visione da lontano delle cose. Ed è difficile articolare questo. Sicché è indubbio che la nostra società di oggi, vado così, cerco un po' alla prima domanda, è senz'altro una società che ha favorito l'insorgenza, la diffusione, non il sorgere di questi disturbi. Cioè, dalla fine dell'Ottocento, in cui la Seg e Gull hanno descritto, torno a dirvi, in una maniera inappuntabile, no? Clinicamente inappuntabile, tutta la successione della sintomatologia, che comincia con il mal di stomaco, che poi diventa una costruzione mentale, oggi noi diremmo colpevole, la Seg diceva diventa una perversione intellettuale, oppure diceva Charcot, è un disturbo che è un tormento dell'anima, ma rimane il fatto che erano 15 casi, 6 in Francia, e Simone Porzio nel 1500 ne ha descritto uno che guarì, contrariamente a quanto noi pensiamo, con il ritorno a casa, mentre Charcot sosteneva l'allontanamento da casa. Sono tutte tematiche di cui non si può fare una regola, perché c'è a un certo punto un passaggio dalla scuola alla artigianalità delle cose. Allora, io mi sono formato delle idee generali sull'anoressia, no? Una di queste idee dice: anoressia e bulimia sono solo due forme cliniche diverse, ma per me sono la stessa cosa. Cioè sono due modi diversi e altrettanto insidiosi. Perché, per esempio, la bulimia dov'è l'insidia della bulimia? È che è spesso segreta, mentre l'anoressia si vede, perché uno deperisce, è afflitto, ed è nello stesso tempo molto fiero, molto fiero di sé, il bulimico lo fa in segreto, uno vomita segretamente per 4-5 anni e soprattutto la bulimia si accompagna ad una parte più funzionante nel lavoro, è solo un tormento interno che uno porta, e prima di poter passare dalla situazione concreta corporea alla situazione mentale è molto difficile. Sono molto d'accordo con quanto ha detto il professore Canestrari che se noi avessimo la bacchetta magica, questa sono un'aggiunta mia, non dovremmo cancellare il sintomo. Se uno avesse la bacchetta magica e dire bene, tu da oggi non vomiti più oppure ti metti a mangiare, non sarebbe un buon affare. Perché? Perché il rischio oggi, a mio avviso, della diffusione di queste patologie ci espone proprio alla tentazione di sopprimere il sintomo. E allora noi, più che al rischio di morte, si dice c'è una percentuale del 7% di morte. Io nella mia carriera ho visto un sacco di pazienti, è morta una sola persona, è morta in un accesso di vomito perché ha avuto un arresto cardiaco. Ma il rischio principale è nel fattore morbilità, cioè tu cancelli un sintomo e crei un'altra patologia. Perché se tu non vai al fondo di questa difficile esperienza, che per tanti versi è un po' come un'esperienza zen. Salvini ha raccontato la storia del vuoto, che è una storia interessante. Perché è interessante? Perché che differenza c'è tra il vuoto distruttivo dell'anoressia o la paura del vuoto della bulimia e il vuoto positivo di un'esperienza zen? Che si può raggiungere senza essere immersi
in una cultura orientale che ci è estranea. Io penso che se noi non abbiamo paura dei momenti di vuoto e impariamo a pensare che c'è un vuoto costruttivo, che c'è un'esperienza disorganizzante quasi fisiologica, che c'è un'età in cui la disorganizzazione è nell'ordine delle cose, che è l'adolescenza. E, come dire, aspettiamo. La difficoltà oggi, dei genitori di oggi, a differenza di quelli di una ventina d'anni fa, ecco, per esempio, come sono i genitori delle anoressiche? Vent'anni fa si diceva c'è la madre assente, c'è il padre assente, la madre iperpresente, dominante. Questi erano, oggi sono cliché, perché non è così. Molto spesso oggi ci sono genitori sofferenti, con dei ruoli semmai poco diversificati tra padre e madre, e molto preoccupati della salute dei figli e poco tolleranti di questi momenti fisiologici di vuoto. È chiaro che è difficile capire quando c'è il vuoto buono e quando c'è il vuoto cattivo, ma che le esperienze di vuoto, di disorganizzazione, siano componenti positive della maturazione, no? È un'esperienza che uno deve fare, perché se non lo sperimenta un po' da solo, no? Ecco, vi dicevo prima, e poi chiudo, io prima di fare una chiacchierata come queste, ho un momento sempre di panico, un piccolo momento disorganizzato dentro di me, in cui mi dico, ma io sto bene, e invece, perché? Perché questo momento ci ricorda un po' come quello
psicologico e corporeo che nasce dalla repressione, no? Che nasce dalla repressione di alcuni impulsi, di alcuni istinti. Più non passa, perché quella post-vittoria
una bella. Scritta la domanda.